Presidente, buongiorno a tutti. È un piacere stare insieme e condividere anche questa mattina la parola del Signore. So che voi registrate, ma mi registro anch'io così la posso condividere anche con i fratelli in chiesa da me. Vi porto i saluti da parte dell'Assemblea di Giugliano, di cui faccio parte, dell'anziano Franco Cantiello, del responsabile Carmelo Mallardo, e stare insieme e condividere la parola di Dio è sicuramente qualcosa di bello, significativo, forte, eccezionale e soprattutto importante. Prima di farlo però vogliamo nuovamente pregare insieme. Signore Dio Padre Celeste, ti vogliamo rendere grazie ancora una volta per il privilegio che abbiamo di poterci accostare alla tua divina e santa parola, Signore. Possa essere questa a parlare ai nostri cuori, alle nostre menti e la mia soltanto una voce, Signore. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Bene, cari, io non so quanti di voi hanno avuto la possibilità a volte di soffermarsi e guardare un poco il panorama del mondo evangelico, internazionale o nazionale. Esiste sì nel mondo della cristianità una classificazione che viene fatta tra quelli che sono i cosiddetti conservatori e liberali. Non è politica, stiamo parlando di quello che è la teologia. E tu troverai praticamente che spesso la gran parte del mondo cattolico, del mondo ortodosso e una parte del mondo anglicano si trovano in quelli liberali, dove la Bibbia che cos'è? La Bibbia è un libro che contiene la parola di Dio. Contiene, attenzione alle parole perché sono determinanti. Quindi è suscettibile di interpretazione e come tale dà diversificazioni interpretative. C'è anche una parte del mondo evangelico che la pensa così. Poi ci sono i conservatori che dicono che la Bibbia non è un libro che contiene, ma è la parola di Dio, direttamente. E in quanto tale va applicata per quello che è. Sembra qualcosa di banale, e invece in realtà questa è una cosa estremamente importante. E lo vedremo questa mattina nell'atto pratico, sapete perché? Perché questa diversificazione del modo di approcciarci nella spiritualità, alla parola di Dio, è qualcosa che già c'era alle origini. Vi vorrei invitare già ad aprire le vostre Bibbie nella prima lettera di Paolo ai Corinti. Noi questa mattina leggeremo il capitolo 5. Dobbiamo un attimo inquadrare il contesto. Paolo scrive questa prima lettera di Paolo ai Corinti poco dopo il 50 d.C. Ricordiamoci che il Signore Gesù è asceso al cielo qualche anno dopo il 30 d.C., il che significa che ci troviamo a nemmeno 20 anni dal fatto che il Signore è salito al cielo. E già una chiesa fondata da Paolo, con la potenza e l'opera dello Spirito Santo, si era divisa al proprio interno in quattro gruppi. C'era chi patteggiava per Paolo, chi patteggiava per Cefa, detto Cefa, ma cioè il nome era Cefa, ma detto anche Pietro, chi invece per Apollo, e meno male, alla fine c'era pure qualcuno che patteggiava per il Signore Gesù, ma non perché lo facesse per un fatto di fedeltà all'insegnamento, ma per una questione di partito. Si erano divisi in quattro partiti all'interno della prima chiesa locale che c'era lì a Corinto. E la divisione che si era venuta a creare era una divisione che aveva e riguardava aspetti peculiari della dottrina e dell'insegnamento della scrittura. Non era un qualche cosa che era dettato dalla simpatia, per cui a me era più simpatico Cefa o di Apollo o quell'altro, e quindi sa. Uno andava di qua di là. No, 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 no. Si andava anche nei minimi dettagli. E Paolo, investito di questa problematica, non solo ha cercato in ogni modo di dirimere le controversie da Efeso dove stava, ma è stato costretto a scrivere anche questa lettera. La maggior parte delle divisioni, delle incomprensioni, degli errori e dei conflitti che ancora oggi avvengono all'interno o tra le chiese sono dettate da una cattiva, errata interpretazione e applicazione degli insegnamenti della scrittura nelle lettere ai Corinti. Basti pensare all'esistenza del mondo pentecostale rispetto a chi non è pentecostale, vale a dire il criterio delle lingue. E questo è un esempio basilare, ma ce ne sono tantissimi. Ma vediamo un attimo che cosa ci dice il testo della scrittura, della parola di Dio questa mattina. Leggiamo da 1 Corinti capitolo 5. Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione. E tale immoralità che non si trova neppure fra i pagani, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E voi siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltreggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Poiché devo forse giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro. Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Fin qui la parola di Dio. Amen. E sottolineo, fin qui non inchiostro stampato, ma fin qui un passo tratto dalla parola di Dio. Sottolineiamo questa cosa, perché altrimenti noi qui potremmo fare fantasie. E non è così. Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione. Prima di tutto, questo è un termine oggi abusato e usato male. Fornicazione. Chi è che fornica? Fornica colui che, non avendo contratto regolarmente matrimonio, ha rapporti sessuali con terzi. Perché chi è sposato commette adulterio, ma chi invece non è sposato commette fornicazione. E la radice greca della parola, sapete che cosa sta? Sta alla base del termine pornografia. Ecco perché la pornografia è peccato grave. Nella sua totalità, ogni peccato è grave nella sua totalità, ma in questo caso qui pornografia deriva proprio da quel termine pornea che sta alla base di fornicazione. E qui si dice anche che non si trova neppure fra i pagani, sapete perché? Perché in quella cultura non era ammissibile che tu avessi rapporti con altre persone sposate che ti appartenevano nel nucleo familiare. Qua si sta parlando che uno si teneva la moglie di suo padre, non la chiama madre perché non è la mamma. Da come si deduce dalla scrittura, probabilmente il papà era vedovo, si è risposato e questo qui, convertito, tra virgolette, membro della chiesa, si teneva la moglie del padre. Aveva un rapporto con quella che doveva essere la sua matrigna. Ora, questa cosa non era, tra virgolette, solo immorale, ma era proprio vietata dalla legge. già a suo tempo. E infatti questo era vietato, sì, l'incesto, perché qui si tratta di incesto, sia in Levitico capitolo 18 versetti 7, 8 e 29 e sia in Deuteronomio capitolo 22 versetto 30. Ma non solo, era vietato in quello che era la legge e la cultura giudaica. Persino dei romani. Era raro e non era ammissibile. Sapete come si dice? L'incesto era illegale. Ricordiamoci un po' quello di ieri. Era illegale anche per i pagani, pure per i romani. Non era ammissibile che una persona avesse rapporti con i genitori o con i parenti dei genitori, come la matrigna o il patrigno. E questo è peccato. Non ci sono mezzi termini per giustificarlo. Ma, dice Paolo dopo, voi siete gonfi, si sono gonfiati. Chi si sono gonfiati? I Corinti. Le guide, i conduttori, ma anche la Chiesa, perché era connivente con questo meccanismo. Si sono gonfiati, hanno avuto un peccato di presunzione. Avevano tollerato, avevano accettato, avevano ammesso questo peccato in mezzo alla loro comunità. E non avete invece fatto cordoglio, cioè non è che si sono dispiaciuti. Hanno detto, ma che sta succedendo? Qualcosa di sbagliato, qualcosa che non è ammissibile. No. L'avevano accettato. Il cordoglio nasce dal fatto che quando un fratello o una sorella è in fallo, è nel peccato, il corpo di Cristo fa cordoglio, piange per quella situazione. Io non devo usare quella circostanza per interessi e fini personali, per accusare quella persona perché ci abbiamo dell'astio tra di noi o altre cose. Io devo stare in cordoglio perché quel peccato fa male al corpo. La Chiesa non è in sé un'istituzione religiosa. La Chiesa è la famiglia di Dio. E se in una famiglia un membro, padre, madre, figlio, stanno male, tutta la famiglia sta male appresso a quel membro. Analogamente, la Chiesa è il corpo di Cristo. E se nel nostro corpo un organo non sta bene, e noi ne risentiamo tutti quanti col corpo, cioè non stiamo bene tutto il corpo. Così funziona. Se c'è un fratello o una sorella che è nel peccato e non si comporta bene, noi dobbiamo stare nel cordoglio, dobbiamo essere dispiaciuti, dobbiamo pregare. Ma non dobbiamo evitare di denunciare quello che è peccato. Non dobbiamo scendere a compromessi. Non possiamo scendere a compromessi. E non vogliamo scendere a compromessi. Perché questo significa violare lo spirito della verità della parola di Dio. La parola è una. La verità è una. È Cristo Gesù. Non ci sono vie di mezzo. Vedete, a volte noi quando ci approcciamo anche ad evangelizzare gli altri, una delle difficoltà che possiamo trovare è quando qualcuno dice no, ma io ho avuto una grazia. Non so se vi è mai capitato questo. Io ho avuto una grazia e si rivolgono a santi, beati, madonna, a seconda dei casi, va, chi ne ha più ne metta. Ma io biblicamente non sono chiamato a rivolgermi al venerabile perché dica al beato di chiamare il santo, di telefonare alla madonna e intercedere per me col Signore. La cortina del Tempio è stata squarciata. Io ho la possibilità, mediante l'opera e la potenza dello Spirito Santo, di rivolgermi direttamente al Signore e chiedere a Lui di operare in me e intorno a me, verso coloro che sono ancora nella perdizione e che devono essere salvati. Questi qui invece si erano gonfiati, non si erano posti proprio il problema ed erano andati avanti e l'avevano tollerato. E Paolo dice espressamente che colui che aveva commesso quell'azione doveva essere tolto di mezzo a loro. Sono parole gentili? E non tanto, sono parole abbastanza forti. Va tolto di mezzo a voi. Va messo cosiddettamente fuori comunione. Può sembrare un linguaggio duro. Può sembrare un linguaggio che è antistorico col contesto in cui noi viviamo, perché qua si tollera tutto. Non si parla nemmeno più di seconde, terze nozze, quarte nozze, non si va ben oltre. Oramai si è creato un nuovo sistema sociale, non di valori, di assenza di valori, per le quali ognuno ha la sua libertà, ognuno ha la sua verità e ognuno può fare, può dire quel che vuole, fin tanto che però non va ad incidere poi nella limitazione dell'altro. Quindi tu puoi fare, puoi dire quello che vuoi, ma non si può compromettere la validità della parola di Dio. E Paolo, che era un apostolo, interviene con autorità, dice: quando a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso un tale atto. Paolo si esprime in maniera chiara, unica, diretta, inequivocabile. Dà un giudizio, emette una sentenza, chiara e diretta. Nel nome del Signore Gesù, quindi, in virtù dell'autorità concessami da parte del Signore, non nel nome di Paolo, ma nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio, io sono in comunione con voi di Villa Cortese, anche se mi trovo a Giuliano, perché insieme facciamo parte del corpo di Cristo. E Paolo sta dicendo che il suo spirito è riunito con loro, con l'autorità del Signore nostro Gesù. L'autorità, quella parola, sta ad indicare la potenza. Non ci dimentichiamo che Paolo era un apostolo scelto direttamente dal Signore e chiamato dal Signore, formato dal Signore. In virtù di quell'autorità ho deciso. Non è che lui sta dicendo vi sto proponendo, sa, oggi si va molto sul gentilismo, dice io vi propongo, cosa ne pensate? Un po' come Pilato, va, come ieri, sai, che ti fa la proposta, voi che cosa dite? Dico, non ha detto questo, non ha fatto una proposta, non ha sottoposto a valutazioni o a votazioni un eventuale argomento. No, no, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana. Che significa consegnato a Satana? Significa consegnato al mondo, perché se tu stai nel mondo, stai in un mondo che non riconosce il Signore, non riconosce la Signoria di Cristo, non riconosce l'autorità del Signore ed è sottoposto diversamente alla Signoria di Satana. Il mondo che ci circonda, come vive? Nel timore del Signore? Non mi sembra. Ma basta guardare un telegiornale, uno dei tanti durante il giorno, e vedete tutto quello che ne esce fuori. E non solo dice questa voce, per la rovina della carne. Guardate che il peccato spirituale produce effetti collaterali. E questi effetti collaterali non sono solo spirituali, sono anche fisici e sociali. Fisici perché chi commette questi peccati può anche, nella sovranità di Dio, ammalarsi e può anche morire. Lo insegna Paolo più avanti quando parla della cena del Signore. Ma produce anche degli effetti sociali, perché chi è nel peccato e vuole rimanere nel peccato e non si vuole ravvedere, o chi ammette e tollera quel peccato e non ritiene che sia necessario che ci si ravvede, porta alla conseguenza di chi è fedele alla parola di Dio: il distacco, la mancanza di rapporto, la dissociazione, che alcuni hanno abusato come termine per dire io ti voglio bene, io ti amo comunque. Ma ciò nonostante, non posso mancare di denunciare quello che tu stai facendo, stai dicendo o stai vivendo. Abbiamo noi un compromesso tra luce e tenebre? No. La luce è la luce e le tenebre sono le tenebre. Gesù dice, il tuo sì sia sì e il tuo no sia no, il resto viene dal maligno. La teoria del compromesso, dell'accordo, del gentleman agreement, si dice in gergo inglese, è una teoria politica moderna. Qui si sta dicendo che è peccato e il peccato va denunciato e vanno prese le distanze dal peccato, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Se veramente hanno dato la vita al Signore, hanno creduto e poi sono nel peccato, se veramente, che noi non possiamo giudicare nei cuori, non sappiamo all'interno delle persone se veramente hanno creduto o meno. Se tu hai creduto, la salvezza è unica e non si perde. Ma questo non significa che tu non commetti peccato, non significa che non ti devi ravvedere, non significa che non devi denunciare, non significa che tu non devi ristabilire un rapporto di comunione con il corpo di Cristo. Il vostro vanto non è una buona cosa, perché loro non solo tolleravano il peccato, qua sta la gravità, non solo lo tolleravano, ma si vantavano pure, perché dicevano che loro erano arrivati al punto di avere una conoscenza, che Paolo, ma chi è? Sì, è venuto, è stato usato, ha iniziato l'opera lì a Corinto, poi se dopo 18 mesi se n'è andato, mo tu te ne sei andato a Efeso, mo siamo noi qua. E sapete qual è l'espressione tipica che viene utilizzata? Mo comandiamo noi. Allora a volte si sente in qualche ambiente dire chi comanda, non chi guida o chi serve, chi comanda, oppure viene detto io sono la guida, un'espressione fortemente abusata, io sono la guida. Gesù disse non vi fate chiamare guide, ma non perché la parola guida in sé è sbagliata, perché se uno è un conduttore sta guidando di fatto. Il discorso è quando tu fai un uso inappropriato, sbagliato, errato di quel termine e su quel termine vuoi costruire una tua teologia, una tua dottrina, una tua visione filosofica di quello che significa. La guida è una sola, è Cristo Gesù. La parola è una sola, è quella della scrittura. La verità è una sola, quella che si deduce da qua. E non possiamo, non dobbiamo, e non vogliamo compromettere tutto questo con il mondo che ci circonda. E è consapevole che questo porterà difficoltà, rinunce nei rapporti sociali, perché noi certe cose non le facciamo, non le diciamo, non le vediamo, e quindi siamo diversi, non siamo superiori, ma non siamo nemmeno inferiori. Siamo diversi rispetto agli altri. Ma la nostra diversità è dettata dal fatto che desideriamo un'unica cosa, rispettare la parola di Dio, sottometterci alla guida dello Spirito Santo, adorare il Signore in ogni aspetto della nostra vita. Non è facile, e nessuno lo sta dicendo che è facile, costa, anche fortemente, ma siamo chiamati a farlo. Sapete perché? Perché se si apre una finestra, diventa un portone. E quando tu apri una finestra in una giornata ventilata, apri un poco poco e inizia uno spiffero, a un certo punto quella finestra si spalanca. E se in casa hai le porte libere non chiuse, incominciano a sbattere. E da un'unica fessura di finestra si arrivano a venti impetuosi in casa. E Paolo usa un altro esempio. Paolo usa l'esempio del lievito. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Che rappresenta qui il lievito? È il lievito del peccato. Se io tollero un peccato nella mia famiglia, io sto alimentando una pasta non buona. Le sorelle sapranno come si usa il lievito e la pasta. Se tu ci metti qualcosa che non è buono, hai perso tutto. Hai fatto tutto male. E dice purificatevi del vecchio lievito, togliete il peccato, per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Nella cultura giudaica, quando si arrivava al tempo in cui dovevano essere tolto tutto il lievito dalla casa, in occasione di alcune feste, sapete come si faceva? Loro facevano l'ispezione alla casa e toglievano il lievito e lo gettavano. In più, prendevano praticamente uno strumento, quando c'era del lievito impastato con qualcosa, lo portavano praticamente una specie di mulino e andavano a piegarlo sempre sopra, fino a quando tutto quello che era praticamente il lievito veniva tolto e veniva gettato. E pulivano anche lo strumento, perché non ce ne fosse di lievito ancora. E non si fermavano lì. Dopo fatto tutto questo, ispezionavano un'altra volta la casa con le lanterne, con le luci, con quelle che avevano, per vedere se non fosse rimasto in tutta la casa un po' di lievito. E poi, ve la vado a leggere, questa che non la ricordo a memoria, ripetevano, ecco questa frase, diceva: «O Dio, ho gettato fuori dalla mia casa tutto il lievito, e se ve ne è rimasta alcuna parte di cui io non sia a conoscenza, rigetto anch'essa con tutto il mio cuore». Pensate al lievito, figura del peccato, figura del male, buttavano tutto. Anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. La nostra Pasqua è il Signore, non è un cibo. Ma quella Pasqua di Cristo Gesù è separata dal peccato, perché Cristo è morto perché noi peccatori, denunciando il peccato, potessimo dare la salvezza in Lui. È lo Spirito Santo che ci convince di giustizia, di giudizio e di peccato. E noi siamo chiamati a denunciare il peccato della nostra vita. Quando accettiamo il Signore, quando accettiamo Gesù come Signore, Salvatore e Re della nostra vita, noi stiamo dicendo: Signore, io sono un peccatore, denuncio il mio peccato, mi autodenuncio. Mi autodenuncio. Sto facendo una dichiarazione spontanea. Ho commesso questi reati, queste violazioni dinanzi a te, ma confido nella tua opera affinché per grazia io sia salvato. Io sono un peccatore che ho peccato e necessito di un atto di grazia, non Gesù. Gesù non necessitava di un atto di grazia perché non aveva fatto niente. Io sì, perché io ho peccato e necessito quell'atto di grazia, la croce. Celebriamo dunque la festa. Quando uno si converte, si fa festa, perché quella persona è salvata per l'eternità. Guardate, noi solitamente nel mondo si nasce una volta e si muore due volte. Si muore fisicamente e si muore spiritualmente perché si è morto per l'eternità, nella separazione dal Signore. Ma quando diversamente tu ti converti, nasci due volte e muori una volta sola. Nasci fisicamente, nasci spiritualmente e muori solo fisicamente. Noi siamo una semiretta o un segmento, a seconda di come stiamo messi spiritualmente. Se siamo non credenti, nasciamo e moriamo. Segmento, punto 1, punto 2. Se siamo dei credenti nati di nuovo, siamo una semiretta, perché nasciamo nello Spirito col Signore e non moriamo più, siamo per l'eternità alla Sua presenza. La bellezza di accettare Gesù come nostro Re, sapete qual è? Ci fa tutti membri di una famiglia reale. Siamo tutti principi e principesse, perché siamo fratelli e sorelle del sovrano, del Re. Noi siamo una stirpe reale, non per nascita, ma per la nuova nascita. Non per diritto nostro, ma per adozione sua. Non per merito nostro, ma per grazia sua. Che possiamo portare noi al Signore? Le nostre buone opere. Se noi ci convertiamo, produciamo anche delle buone opere. Ma se noi non ci convertiamo, le buone opere non sono come un concorso a punti. Più ne faccio e più salgo. Non è così. Non è così. Noi veniamo salvati per la grazia del Signore, per la potenza e l'opera dello Spirito Santo, per la forza dinamite, dynamis, della parola di Dio. La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Qual è il primo compito che ha un cristiano? Quello di evangelizzare, di portare il Vangelo agli altri, perché tu appena ti sei convertito e capisci la forza, l'importanza di quello che il Signore ti ha donato, la vita eterna con Lui, la vuoi dare a tutti quelli che ti sono vicini. Moglie, marito, figli, parenti, amici, conoscenti, vuoi che tutti quanti gli altri, ma non tutti l'accetteranno. La salvezza è per tutti, ma non tutti sono salvati, perché non tutti rispondono affermativamente alla chiamata del Signore. Vedete, il Signore non ci viola, il Signore viene alla porta e bussa. Poi sta a noi aprire la porta. Però quando la porta l'abbiamo aperta, non è finito, lo dobbiamo invitare ad entrare. E quando invitiamo il Signore ad entrare in casa nostra, non è che gli dobbiamo far solo, lo dobbiamo far sedere a capotavola della nostra sala da pranzo come un ospite. No, Lui deve girare in tutte le stanze di casa nostra e deve essere il Signore di tutte le camere, affinché dinanzi a Lui non ci siano camere segrete, perché tanto non ci sono, che Lui conosce ogni cosa. E non si deve dire: questa è cosa mia, non la devo mettere davanti al Signore, oppure in queste cose non c'entra la fede. No, no. Tu o accetti il Signore come Re della tua vita in tutto, o non lo accetti. Non ci sono compromessi. O sì, o no. O bianco, o nero. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e malvagità, perché così il mondo celebra le feste, con malizia e malvagità. Ma noi dobbiamo farlo con gli azimi della sincerità e della verità. La parola non si sbaglia mai. E la cosa bella di Paolo, che essendo un giurista, perché lui era un giurista, uno che conosceva la legge, lo sapeva bene, laureato a Tarso, specializzato a Gerusalemme, con un dottorato di ricerca di 3 anni con il Signore in Arabia, era uno che di legge ne sapeva bene, usa 2 termini particolari, sincerità e verità. Non ne poteva usare uno solo. Qual è la differenza tra sincerità e verità? Perché ne usa 2? Perché la sincerità è soggettiva, la verità è oggettiva. La sincerità fa riferimento a noi, al nostro cuore. Noi dobbiamo essere sinceri davanti alle cose e dobbiamo dire come stanno, senza veli e senza compromessi. La verità invece è oggettiva, è quella che è, quella che tu vedi dall'altro lato. Allora gli azimi della sincerità e della verità stanno ad indicare che noi in quanto tali e la realtà che vediamo deve essere nella verità del Signore, dinanzi alla sua parola. Poi nel versetto 9 dice: vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori. Quale lettera? Qui sta parlando di una precedente lettera scritta ai Corinti che non si è trovata più. La cosiddetta Corinti 0 o lettera smarrita. Paolo non era, questa qui non è in realtà la prima lettera di Paolo ai Corinti. Questa dovrebbe essere la seconda, come quella che noi chiamiamo seconda, la terza. Ma la prima è data smarrita. Perché sia data smarrita? Non lo so, fratelli. Non mi è dato conoscere questo, ma non c'è. Quello che capisco però dal testo e mi è dato da capire dalla parola di Dio è che questi non avevano capito perfettamente niente di quella prima lettera. Avevano compreso completamente il contrario. Leggiamolo insieme. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori. Ok? È chiaro, è diretto, non ci sono possibilità di equivoci. Non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i ladri e con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Paolo aveva dato delle indicazioni chiare e ha detto: tutte queste categorie di persone non devono stare in mezzo a voi. Ma loro che hanno capito? Che si dovevano separare da quelli che erano nel peccato e che stavano nel mondo e potevano tollerare quelli che erano nel peccato ma stavano in chiesa. Era completamente il contrario, assolutamente. Tant'è vero che lui dice: ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, attenzione alla precisazione giuridica di Paolo, chiamandosi fratello, quindi che tu ti stai attestando che sei un fratello, ma lo stai dicendo tu, perché poi dobbiamo vedere se poi lo sei nella realtà, il modo con cui ti comporti, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltreggiatore, un ubriacone, un ladro, e poi emette il verdetto, sentenza: con quelli non dovete neppure mangiare. Alcuni insegnamenti si deducono da qui. Primo, noi siamo chiamati ad andare nel mondo, a portare la parola del Signore, il Vangelo. Questo mondo com'è? È nel peccato. E quindi conseguentemente noi siamo portati a fare l'evangelizzazione. Io non posso portare il Vangelo a chi già ha creduto nel Signore, perché quello già è salvato. Quindi io devo avere per forza contatti con chi è fornicatore, avaro, ladro, idolatra o chi è comunque nel mondo. Perché altrimenti che senso avrebbe che noi andiamo ad evangelizzare? Dobbiamo portare il Vangelo a chi è perso e si deve salvare. Quindi Paolo non sta portando il criterio e l'idea di un monachesimo evangelico. Ci ritiriamo dal mondo, ci facciamo la nostra città santa, ci chiudiamo all'interno del parco, chi sta fuori è perso, chi sta dentro è salvo. Non sta proponendo un monachesimo protestante, evangelico, d'élite. Non sta dicendo questo, sta dicendo il contrario. Andate e evangelizzate, portate il Vangelo. Fate sì che le persone capiscano l'importanza e la necessità di salvarsi, ma prendete le distanze da quelle che si definiscono credenti. Guardate anche il termine, non dice che sono credenti e vivono, no, che si chiamano credenti, loro si chiamano credenti e vivono come fornicatori, avari, idolatri, oltreggiatori, ubriaconi e ladri. Quelli là che credenti o che si chiamano credenti non possono stare in quello stato di peccato. Il peccato va denunciato, il peccato va dichiarato, il peccato va identificato, il peccato va additato, non per discriminare, ma per far sì che il fratello o la sorella, se tali sono, il Signore lo sa, si ravvedano. Il fornicatore, abbiamo detto chi è? ma poi c'erano gli avari. Chi era un avaro? Oggi noi, per concezione culturale moderna, consideriamo avaro chi ha la mano corta, a livello di soldi. Sta così, e allora è un avaro. No, avaro nel termine greco è anche quello che truffava gli altri, soprattutto non rispettava la tassazione, e quindi faceva anche frode fiscale. E non solo, ci parla anche di idolatra. Chi è l'idolatra? Chiunque mette al primo posto una qualsiasi cosa rispetto a Dio. Io posso avere l'idolo del gioco, del fumo, delle donne, di tante altre cose, ma posso avere anche l'idolo della famiglia, del lavoro, di una donna, dei figli, qualsiasi cosa che prende il primo posto nella vita del credente rispetto a Dio è idolatria. Viene prima Dio. Dopo Dio viene il coniuge, se siamo sposati, perché il Signore ce l'ha dato, per l'uomo la donna, per la donna l'uomo. Dopo questi vengono i figli, che sono un'ulteriore benedizione. Non è che chi non ha figli non è benedetto dal Signore. Questo è un altro insegnamento sbagliato, perché il matrimonio è finalizzato alla coppia, all'uomo e alla donna. I figli sono un'ulteriore benedizione da parte del Signore. Poi viene la chiesa locale, che è la famiglia di Dio, nel quale il Signore mi ha innestato, mi ha inserito, mi ha adottato, mi ha amato, affinché gli uni gli altri ci possiamo sostenere, supportare e anche sopportare. E poi viene il lavoro e tutto il resto appresso. Se non rispettiamo l'ordine che il Signore ci dà e lo sovvertiamo, allora incominciamo a mettere prima la moglie o prima i figli dell'altra cosa. Se io metto prima i figli di mia moglie, io sto dando un'indicazione sbagliata. Perché i miei figli sono molto bravi, come qualsiasi altro bambino, a dividere i genitori. Invece no, ci deve essere l'unione tra i coniugi, ci deve essere l'ordine. Non si deve andare alla festa se dobbiamo andare in chiesa ad adorare, a vivere l'essere chiesa. Quello che noi stiamo facendo questa mattina non è andare in chiesa. La chiesa non si frequenta, la chiesa si vive. Noi questa mattina stiamo vivendo l'essere chiesa alla presenza dello Spirito Santo che è qui in mezzo a noi. Poi ci sono gli oltreggiatori, quelli che usano un linguaggio veemente, forte, aggressivo, a volte pure con qualche parola fuori luogo, va. E questo dobbiamo farci un grande esame di coscienza. Perché a volte può capitare pure a noi che perdiamo la pazienza e diciamo qualche parola fuori luogo. Confessiamolo e mettiamolo ai piedi della croce. Gli ubriaconi, e sappiamo chi sono, che fanno abuso di alcol, i ladri. Qui la parola ladro non è solo quello che entra in casa e ti ruba la roba, ma chi lo fa con forza, chi lo fa con aggressione, chi lo fa praticamente dando degli effetti collaterali a quel gesto illegale, illegittimo, immorale e spiritualmente non compatibile con il Signore. Con quelli che non dovete neppure mangiare. Cioè Paolo è chiaro. Si sta facendo un riferimento, poi si comprende dai passi successivi, alla cena del Signore, ma diversi commentatori estendono anche il concetto e dicono che qui si sta parlando di tu proprio di non mangiarci proprio queste persone, di distaccarci anche socialmente. Ma non perché voglio avere un senso di vendetta, ma perché voglio avere un senso affinché gli altri si ravvedano e capiscono, io non posso avere un rapporto con te perché tu vivi nel peccato, lo fai con consapevolezza, e non ti vuoi ravvedere, rifiuti di ravvederti. Poiché devo forse giudicare quelli di fuori, e qui si divide la categoria. E Paolo spiega, quelli di fuori e quelli di dentro. Quelli di fuori, che sono nel mondo, li giudicherà il Signore, lo dice. Quelli di fuori li giudicherà Dio. Ma quelli di dentro li dobbiamo giudicare noi. Ecco perché Gesù, ancora prima di Paolo, ci ha dato la disciplina. Ci ha indicato, vai di persona a richiamare il fratello e la sorella, se non ti ascolto portati praticamente dei testimoni, se non ascolto nemmeno a questi porto davanti alla chiesa. Se poi si arriva a questo e si segue tutto quello che si potrebbe chiamare il diritto processuale biblico, volendo fare un'altra metafora, noi dobbiamo prendere le distanze, dobbiamo distaccarci. E addirittura in Tito si dice, se dopo due volte questi non comprendono questa situazione, lasciateli stare. Allora, qual è il senso del passo di questa mattina? Che cosa ci vuole insegnare il Signore in un culto di adorazione a Lui attraverso questo passo delle Scritture? Uno, che la Chiesa non è un club, non è un'associazione, non è un circolo culturale, non è un circolo filosofico, non è un'istituzione. È il corpo di Cristo è la famiglia di Dio e come tale si vive, non si frequenta. 2. Il capo della Chiesa è Cristo. E lo strumento che ci ha dato per seguire la giusta direzione, la bussola, è lo Spirito Santo che ci convince di giustizia, di giudizio e di peccato, e la sua parola. 3. La parola di Dio va applicata. La parola di Dio va studiata. La parola di Dio va meditata. La parola di Dio ci deve praticamente esaminare come uno screening. E noi dovremmo metterci davanti alla parola di Dio e vedere se qualche volta non siamo stati degli avari e abbiamo evaso le tasse, se qualche volta non siamo stati dei ladri, abbiamo sottratto qualcosa a qualcuno, se qualche volta non siamo stati degli oltreggiatori, perché abbiamo parlato in maniera inconsulta, se qualche volta non siamo stati ubriaconi, abbiamo alzato un po' il gomito, se qualche volta non siamo stati dei fornicatori, perché abbiamo visto cose che non dovevamo vedere. Non dobbiamo nasconderci, perché tanto non serve, perché il Signore sa tutto. È meglio per noi metterci davanti alla parola e dire: Signore, io sono così, ti chiedo perdono per quello che ho fatto. Ravvederci, perché quando ci accostiamo poi al pane e al vino, noi ci prendiamo un giudizio. Dobbiamo stare attenti. E l'ultimo insegnamento ve lo do citandovi un altro passo della scrittura che noi troviamo in 2 Timoteo 3,16. Perché questa è la parola di Dio. E ci dice 2 Timoteo 3,16: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a fare che cosa? Ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Fratelli e sorelle, lo so, ci chiameranno legalisti, ci chiameranno estremisti, ci chiameranno intolleranti, qualcuno userà anche un termine di ispirazione islamica come talebani. La bocca è la loro e fategli dire quello che vogliono. Quando dipende da noi, vogliamo rispettare la parola di Dio. Vogliamo essere fedeli e un giorno alla presenza del Signore desideriamo che il Signore, accarezzandoci il capo, ci dica: ben fatto, mio servitore, mia servitrice. Noi dobbiamo guardare a Lui e alla sua famiglia. Dobbiamo guardare che domani saremo nella sua casa. Dobbiamo guardare al fatto che apparteniamo a Lui. Dobbiamo guardare al fatto che Gesù non accetta compromessi. Il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Il resto viene dal maligno. Solo a Dio la gloria. Amen. Amen.